Radio Parma 102-104. Radio Parma. La radio siamo noi.
Palla in Tribuna è in collaborazione con
Maria, ma hai la faccia stravolta. Lavoro in un posto molto rumoroso e poi mio marito.
Tuo marito?
Mio marito russa come un bufalo e faccio fatica a prendere sonno.
Ottica Acustica Allodi è in grado di mappare il condotto uditivo e di creare dei tappi su misura per te.
Andranno bene sul lavoro e poi finalmente potrò dormire.
Ottica Acustica Allodi, da 30 anni al tuo servizio. A Parma, in via Emilio Lepido 22.
Cerchi i prodotti tipici di Parma? Vieni a trovarci in negozio a Il Salumiere, in via Cascina Piano 43B a Langhirano, dove potrai assaggiare e acquistare i nostri prodotti. Oppure puoi visitare il sito www.ilsalumiereparma.it e averli direttamente a casa tua. Confezioniamo cesti e pacchi natalizi personalizzati per tutti i gusti. Ti aspettiamo a Il Salumiere, in via Cascina Piano 43B, Langhirano. Il Salumiere, le tradizioni dei Colli di Parma.
Palla in Tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Buon pomeriggio a tutte le amiche e gli amici radioascoltatrici e radioascoltatori che ci stanno seguendo. Nuova puntata di Palla in Tribuna, l'ultima di questa settimana, che lo ricordo non si conclude con il campionato, perché da quest'anno, ed è la prima volta, pensate, che succede anche per la Serie B, il campionato si ferma per la sosta delle nazionali. I più attenti ricorderanno che l'ultima volta che il Parma affrontò la Serie B questo non succedeva e ci furono anche polemiche, soprattutto da parte del Palermo, che credo proprio nel weekend in cui doveva affrontare il Parma era privo di molti nazionali, appunto, chiamati dalle rispettive rappresentative. Una Serie B, lo dobbiamo dire, sempre più competitiva, che quindi si adegua a quelle che sono le norme e le tempistiche della massima categoria e si ferma per fare spazio alle nazionali. E una buona notizia per il Parma, che ha 6 giocatori convocati appunto dalle rispettive selezioni, l'abbiamo ricordato ieri. Sono 5 under 21: Dierks, Balog, Turk, che è il terzo portiere del Parma, Zagaritis e Som, e Dennis Mann, nazionale maggiore della Romania, che ieri ha battuto l'Islanda e proprio Mann ha segnato. Venendo però più strettamente agli argomenti che riguardano il Parma Calcio, come tutti sapete il mercato si è concluso. Negli ultimi giorni di mercato la società ha fondamentalmente rivoluzionato quasi il reparto difensivo e allora c'è molta curiosità per vedere come giocherà il Parma in difesa, perché insomma in attacco non ci sono grosse sorprese, voglio dire, per tutto il precampionato o quasi, perché poi Tutino è arrivato un po' più avanti, però abbiamo avuto in rosa giocatori del calibro di Vasquez, in rosa è rimasto inglese, Miaila, finalmente sono tornati e abbiamo tutti visto che impatto hanno avuto sulla partita con il Benevento. Io vi chiedo di scriverci e di dirci la vostra idea su come si schiererà la difesa del Parma, quindi linea difensiva del Parma composta da chi? Da destra a sinistra al 333-9200-170, ve lo ripeto, 333-9200-170. Scriveteci un po' come secondo voi giocherà Maresca, soprattutto con quali interpreti, perché ne sono arrivati veramente diversi, e su questo allora facciamo il punto con la scheda preparata sul tema. Maresca non vedeva l'ora, a parole sue, di poter lavorare con la rosa al completo e, soprattutto, a mercato chiuso, senza distrazioni. Pensare che un mese e mezzo fa, quando la squadra è partita per il primo ritiro a Castelrotto, il tecnico aveva con sé i vari Curti, Cernani, Kuzka, Gagliolo e Brugman, che uno dopo l'altro se ne sono andati, mentre mancavano, fra gli altri, Tutino, Schiattarella, Correa e gli ultimissimi arrivati Cobaut, Koulibaly e Del Prato. Da ieri la squadra è tornata al lavoro a Collecchio in vista della sfida di Lignano-Sabbiadoro contro il Pordenone domenica 12 settembre. Mancano 6 convocati dalle rispettive nazionali: Dierks, Balog, il terzo portiere Turk, Zagaritis, Som e Mann, ieri a segno con la sua Romania contro l'Islanda. Al netto di queste assenze, che riguardano però solo uno o due titolari di Maresca, il tecnico può impostare il Parma del prossimo futuro, quello definitivo. In attacco le novità riguardano soprattutto l'infermeria, che si è svuotata, con Inglese e Miaila che hanno già mostrato quanto possono essere determinanti, sommati a Tutino, al già citato Mane e a Vasquez. Brunetta è un prezioso jolly, mentre davanti alla difesa il ruolo di titolare è appannaggio di Schiattarella, con Juric più avanzato. Le novità principali riguardano la difesa, praticamente rifondata negli ultimissimi giorni di mercato. Potenzialmente 3 elementi titolari su 4 sono arrivati fra sabato e martedì.
Il belga Cobaut ha già debuttato contro il Benevento da difensore centrale, ma potrebbe essere spostato a sinistra per fare il terzino alla Gagliolo, più bloccato rispetto a quello di destra, che sarà Enrico Del Prato, al quale toccherà il compito di salire spesso sulla linea mediana, come faceva Som, ora probabile alternativa a Schiattarella. Coppia centrale formata dal brasiliano Danilo e da Osorio, che però si è infortunato. A Pordenone potrebbe dunque rivedersi Lautaro Valenti o ancora Cobaut in mezzo con Busi piazzato sulla corsia mancina, senza dimenticare il franco Magliano Koulibaly, terzino capace di giocare su entrambe le fasce. Di certo, adesso, Maresca può permettersi il lusso di scegliere.
Palla in tribuna.
Eh sì, Maresca può finalmente permettersi il lusso di pescare da un mazzo piuttosto ampio, perché ricorderete, le ultime amichevoli e le prime partite ufficiali erano state segnate da una penuria di giocatori, soprattutto in difesa e anche a centrocampo, dove forse manca qualcosa, però insomma Pedersoli ha detto di no. Ne parlerò tra pochissimo con il mio primo ospite, ma ve lo presento facendovi sentire chi è da un audio che insomma capirete a cosa si riferisce, penso.
Esce sconsolato dal campo, forse si tratta di uno stiramento, ed entra Pin.
Fortunatamente Scala ha una sostituzione che non dovrebbe modificare di molto l'assetto tattico del Parma, un uomo della grande esperienza come Pin, soprattutto abilissimo anche in chiave centrale. Pin, giocatore polivalente, in grado di esprimersi anche sulla fascia difensiva destra, ma a centrocampo sicuramente può dare il meglio di sé, lo ha fatto anche con la Lazio.
E allora un giocatore polivalente, centrocampista che può dare il meglio di sé, farebbe molto comodo, credo, al Parma di oggi. Buon pomeriggio a Gabriele Pin.
Grazie della presentazione.
Gabriele, ovviamente tu l'hai riconosciuto, lo diciamo a beneficio di tutti i nostri radioascoltatori, era un breve estratto della telecronaca della finale di Wembley, dove tu entrasti al 26esimo al posto di Zoratto. Sono passati un po' di anni, Gabriele, ma penso che i ricordi di quella notte siano ancora ben vivi nella tua memoria.
Sì, è passato qualche anno, ma credo che quella lì sia stata veramente la favola del Parma e di Parma dal punto di vista calcistico. È stato il coronamento di un sogno, appunto, di che è durato qualche anno, insomma, il vecchio Wembley poi
sì.
È stata veramente una consacrazione di un ciclo veramente bellissimo per la città, per la squadra, insomma, per l'ambiente, veramente fantastico.
E anche bellissimo per tutti voi. Tu tra l'altro sei del 62, quindi se la matematica non mi inganna avevi 31 anni, quindi insomma a quell'età te la godi veramente appieno, secondo me.
Sì, poi tra l'altro certi traguardi raggiunti con una squadra, con una provinciale, perché allora veramente il Parma era una provinciale. Dopo Parma negli anni successivi naturalmente ha avuto ambizioni anche, diciamo, ha alzato un po' l'asticella da tutti i punti di vista, prendendo grandi campioni, però quel Parma lì era veramente una provinciale sotto tutti i punti di vista. So, vincere una Coppa a Wembley è stato veramente un sogno, una favola, come dicevo prima.
Tra l'altro tutti ricordano che tu sei stato al Parma a metà degli anni 90, in quegli anni fantastici dove si battagliava sempre su più fronti con la Juventus, ma tu eri stato al Parma anche negli anni 80, se non ricordo male.
Sì, due anni, tra l'altro anche lì, soprattutto il primo anno molto bello, l'anno della Serie C con Perani, anche lì vincemmo il campionato inaspettatamente, nel senso che eravamo giovanissima, oltretutto con tanti giocatori giovani talentuosi, perché buona parte di quella squadra lì poi è finita nelle categorie superiori, perciò una bellissima anche quella lì, una bellissima annata. Poi l'anno dopo purtroppo la Serie B non così fortunata, però insomma, sono bellissime esperienze. Era ancora un calcio, diciamo, in bianco e nero tra virgolette, no? Dove veramente
sì,
i tifosi erano a ridosso del campo, era un altro calcio, però aveva il suo fascino anche a quei tempi.
E poi ti ricordo, Gabriele, anche nella bellissima doppia sfida di Tardini e San Siro, perché la Juve decise di giocarla a San Siro, quella della Coppa UEFA 94-95. Abbiamo al telefono Gabriele Pin, ti saluta il nostro radioascoltatore Luca. Gabriele, una bellissima doppia finale, tra l'altro a San Siro, lasciamelo dire, il Parma sfoggiò una, secondo me, delle divise più belle della sua storia.
Sì, quello sono d'accordo. Tra l'altro credo che anche dal punto di vista prettamente tecnico sia stata forse una delle più belle partite in assoluto di quel Parma.
Sì.
Solo dal punto di vista tecnico, diciamo, togliendo il contesto emotivo di Wembley o di altri scenari, quello è stato dal punto di vista tecnico sicuramente una delle prestazioni più belle della storia del Parma di quel periodo.
Sì, davvero, davvero una grandissima soddisfazione. Gabriele, tu venendo al presente eri allo stadio domenica sera, che Parma hai visto?
Ma ho visto una squadra inizialmente sicuramente un po' preoccupata. Probabilmente col senno di poi, vedendo come hanno anche festeggiato il gol al 98esimo in maniera veramente così bella e anche prolungata, questo la conferma che era una squadra che probabilmente in questo momento sentiva un po' troppo la responsabilità, aveva un carico probabilmente di una pressione addosso per essere la squadra, diciamo, favorita da tutti, ma non è mai facile, perché quando vai in campo poi ci sono gli avversari che hanno le stesse ambizioni, che ti mettono in difficoltà, perciò sicuramente è una squadra che all'inizio era un po' sotto pressione, era un po' preoccupata, e dico che col senno di poi questa vittoria raggiunta in questa maniera secondo me è veramente un toccasana dal punto di vista psicologico per tutto l'ambiente, perché comunque sarà un campionato difficile con una Serie B veramente con parecchie squadre ambiziose, non dico sullo stesso livello del Parma, però almeno due o tre squadre, Parma, Monza, le prime che mi vengono in mente, sono squadre che possono essere collocate sullo stesso piano, però la Serie B è una maratona e come tutte le maratone bisogna avere grande equilibrio, grande continuità, grande pazienza. Parma è un cantiere aperto, l'allenatore si vede che sta dando la sua impronta tattica, le sue idee, ci vuole tempo per assemblare un po' tutto.
Sì, hai ragione Gabriele, e ti faccio una domanda relativa a Franco Vázquez. Noi diciamo siamo un po' abituati come mentalità, forse ancora traumatizzati da quando Sacchi tolse Roberto Baggio contro la Norvegia, a vedere i numeri 10 che insomma raramente finivano le partite, arrivavano al 90esimo, e Vázquez tutto sommato, anzi sicuramente non è al top della condizione. Domenica insomma qualche defiance l'aveva anche mostrata, però è parso paradossalmente pian piano crescere col passare dei minuti, sfoggiando poi alla fine quel bellissimo assist di 40 metri che è risultato decisivo. Insomma, non è da tutti lasciare un giocatore come Vázquez in una partita così fino alla fine. Non so che idea ti sei fatto così in tempo reale.
No, io credo che prima di tutto, come dicevi te, la qualità del giocatore è un giocatore che vede gioco, vede la profondità, perciò l'allenatore lo conosce, oltretutto lo conosce anche da ex compagno, perciò sa quello che può dare anche dal punto di vista fisico. È cresciuto sicuramente dal punto di vista fisico, anche probabilmente adesso riesce a coprire tutta la partita, tutto il minutaggio della gara in maniera secondo me abbastanza proficua. Dopo io credo che devono migliorare anche i giocatori che ci giocano vicino, perché è bastato un giocatore che facesse un movimento in profondità e lui l'ha pescato immediatamente, perciò lui le qualità le ha, vede gioco, vede la profondità, adesso deve essere il compagno anche a capire le qualità di Vázquez e approfittare della sua grande qualità, che è quella del passaggio in profondità. Ricordo che anche la prima partita filtrante bellissimo per Brunetta, che poi scaturì il gol, perciò lui questa è una sua qualità, è una qualità rara nei trequartisti, nei quei giocatori, perciò i compagni devono approfittare magari con un po' meno palla addosso e cercare di andare più in profondità quando la palla è in possesso di Vázquez.
Gabriele, nel girarti saluto del nostro fedelissimo radioascoltatore Luca, ti chiedo secondo te cosa manca, se manca qualcosa a questo Parma dopo la chiusura del mercato.
Ma sicuramente manca un po' di condizione fisica, manca ancora un po' di compattezza, soprattutto quando, io ho notato, quando perde un po' di equilibrio. Quella squadra probabilmente adesso ha un'idea più, l'idea offensiva, che quella di compattarsi e difendere quando la palla danno agli avversari. Mi sembra che nelle transizioni sia ancora un po' in sofferenza, ma questo fa parte di un processo didattico, diciamo, quando c'è un allenatore nuovo, quando un allenatore che dà concetti di gioco, quando un allenatore che ha idee offensive che prevalgono sulle difensive, allora c'è questo pericolo, diciamo, iniziale. Però credo che sia una squadra che possa migliorare in breve tempo. In alcuni ruoli, certo, la condizione fisica è determinante, soprattutto sugli esterni. E gli esterni anche offensivi sono offensivi veramente anche nell'atteggiamento, sono più, però se una squadra vuole proporre gioco e imporre il proprio gioco deve avere questa mentalità. Preferisco una mentalità di questo tipo, andare a difendere alti e pressare in avanti che correre indietro sempre e difendere. Quello succederà, però la prima idea deve essere quella.
Eh sì, e su questo mi sembra che Maresca abbia assolutamente le idee chiare e soprattutto mi sembra un allenatore molto coerente. Ha detto in una delle prime conferenze stampa, ha detto qualcosa del tipo morirò con le mie idee, ecco, insomma. A volte sembra un'utopia perché poi ci si deve spesso adeguare al volere dei presidenti, al risultatismo. Però insomma, chissà che Maresca, venuto dal calcio inglese, da una sana esperienza nel calcio inglese, non riesca veramente a portare qualcosa di nuovo anche a livello di mentalità nel calcio italiano.
Sì, anche lui dovrà sicuramente perseguire quello che sono il suo credo, le sue idee. Naturalmente, diciamo che adesso, tornando in Italia, una squadra importante per la categoria che sta affrontando, è una delle favorite, perciò siamo in Italia, non siamo in un settore giovanile per quanto importante, dove comunque il risultato è determinante. Io credo che lui faccia bene, perché comunque la squadra mi sembra che sia stata costruita sotto i suoi direttive, sue, della società, del direttore sportivo. Si capisce che è stata costruita per fare un certo tipo di calcio, però certo, cambiare in corso i sistemi di gioco, come succede spesso in Italia, questo creerebbe solo confusione. Io sono d'accordo con lui, deve continuare sulla sua strada, sì, cercando di migliorare passo dopo passo, e questo succederà, accadrà sicuramente.
Gabriele, tu dopo la carriera da giocatore hai intrapreso quella di allenatore, soprattutto sei stato storico vice allenatore, sei storico vice allenatore di Claudio Cesare Prandelli, vi siete tolti veramente grandissime soddisfazioni, anche in nazionale, peccato per quell'europeo svanito in finale nel 2012 dove davvero faceste qualcosa di grande. L'europeo è arrivato poi quest'anno, che effetto ti ha fatto vederlo vincere tra l'altro a Wembley?
Ma è stato un europeo bellissimo da parte della nostra nazionale, veramente, ma bello soprattutto per il gioco che ha proposto, perché poi si possono vincere anche i tornei sono manifestazione di 20-30 giorni massimo, può succedere di tutto, si condensa dentro anche la fortuna, la sfortuna, episodi, infortuni, può succedere di tutto. Invece la continuità della nostra nazionale, che è stata
sì, incredibile
dal punto di vista del gioco, dal punto di vista veramente della personalità, dell'atteggiamento, questa è stata la cosa più bella. Poi quel pizzico di fortuna, ma la fortuna bisogna anche meritarsela, portando tanti giocatori in area di rigore quando vuoi far gol, avendo in primis il portiere che è come giocare in 12, perché è un mix tra un libero di una volta dei nostri tempi e il portiere, cioè, perciò diciamo che quando raggiungi certi traguardi si deve incastrare un po' tutto, però la bravura della squadra, in questo caso dello staff e del mister, è stata veramente meritata.
Nel 2012 abbiamo detto grande europeo, comunque finito in finale contro veramente una Spagna stratosferica, e poi 2 anni dopo il mondiale in Brasile è andato obiettivamente male con l'uscita ai gironi. C'è il rischio anche per questo gruppo di Mancini che si nasconda qualche insidia da qui al mondiale 2022, forse un po' di appagamento, non so.
No, io credo che sia un discorso anche generazionale, nel senso che noi europei probabilmente avevamo blocco Juve, blocco insomma che erano all'apice della carriera, della maturità calcistica, giocatori sui 28-29 anni. Naturalmente poi il mondiale invece può succedere di tutto, a parte che ti confronti con squadre di tutto il mondo, cioè il livello, le difficoltà si alzano sicuramente rispetto all'europeo. io dico generazionale, perché questo è un gruppo giovane, quello dell'Italia attuale. Mi sembra che, faccio un esempio, i Zaniolo, i Pellegrini, i giocatori che non sono potuti andare europeo, avevano talmente tante motivazioni che possono veramente ricreare quel sano dualismo che è importante che ci sia in nazionale, perché poi la nazionale è il sogno di qualsiasi giocatore. Quando arriva la nazionale coronano un sogno, perciò non c'è neanche bisogno di stimolarlo. Certo, la concorrenza anche nazionale è importante, poi c'è giocatori che non sono stati per mille motivi coinvolti in questo europeo, possono veramente alzare l'asticella della pressione anche individuale tra compagni. Questo può far solo bene.
Eh sì, Gabriele, di Serie B abbiamo parlato, invece facendo un salto di una categoria, andando in Serie A, quale squadra ti incuriosisce di più quest'anno? Tanti cambi in panchina, hanno cambiato praticamente tutte le big, a parte il Milan e l'Atalanta, e insomma, campionato che è già iniziato, qualche sorpresa negativa alla Juve, però insomma non è la prima volta che Allegri parte male, poi tornati in Italia Sarri e Mourinho, che Serie A ti aspetti?
Ma la Serie A, beh, sicuramente mi sembra più competitiva per quanto riguarda lo scudetto, perché mi sembra che ci sono 4-5 squadre, non dico sullo stesso piano, però che sicuramente sono destinate a restare in lotta fino alla fine, a parer mio, prima di tutto perché qualcuno ha cambiato poco, però sono rientrati allenatori importanti, anche lo stesso Spalletti a Napoli, Sarri nella Lazio, Mourinho alla Roma, cioè sono tornati personaggi, diciamo, importanti da sotto tutti i punti di vista. Poi secondo me il Milan e la stessa Inter saranno sicuramente protagoniste quest'anno, come sono state l'anno scorso, perché anche se hanno cambiato, sono andati via giocatori importanti, comunque le guide tecniche sono delle conferme, sono importanti, l'ambiente è un ambiente che ha una grande autostima in questo momento. Quella forse che mi incuriosisce più di tutti, rispondo alla tua prima domanda, sono forse due: il Lazio di Sarri e il Napoli di Spalletti, proprio perché per capire se questi due allenatori riusciranno a imporre la loro filosofia di gioco in un ambiente a cui appunto non erano abituati, avevano scelto altre strade tecniche.
Eh sì, vedremo. Anche io sono molto incuriosito dalla Lazio, la tua Lazio, possiamo dire tra virgolette, perché hai giocato quasi 200 partite, quindi insomma immagino che tu sia anche, come sei legatissimo a Parma, tu sia giustamente legato anche alla Lazio. Grazie Gabriele Pin, è stato veramente un piacere averti con noi, e appuntamento assolutamente alla prossima, una prossima volta che definiremo.
D'accordo, grazie anche a voi, buona giornata e buon lavoro. Grazie.
Ciao Gabriele Pin, buon proseguimento, davvero un giocatore... a volte non tanto celebrato Gabriele Pin, ma un equilibratore incredibile, il tipo di centrocampista che oggi farebbe la fortuna di tante squadre. Allora andiamo a leggere alcuni messaggi, perché vi ho chiesto di inviarmi al 333-9200-170 WhatsApp o SMS come schierereste la difesa del Parma, e Gianluca metterebbe Del Prato a destra, poi Danilo, Jacoponi, e dice Jacoponi bandiera e cuore gialloblu, e Cobaut a sinistra, mentre Rino ci segna ovviamente Buffon in porta, Busi evidentemente a destra, Cobaut, Danilo, poi mette Brunetta, non so se si riferisca a una difesa a tre, comunque insomma direi che Cobaut e Danilo... Danilo dobbiamo ancora vederlo, Cobaut ha esordito molto bene, poi diciamo era un settore dove eravamo un po' scoperti. Continuate a scriverci, ci ritroviamo dopo la pubblicità.
Palla in tribuna.
Notizie spicciole dal sindacato pensionati SPI-CGIL Parma. Dal 6 settembre si aprirà il bando della Regione Emilia-Romagna per la richiesta di contributi per i libri di testo per gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e gli iscritti al secondo e terzo anno dei percorsi di formazione professionale potranno inoltre accedere alle borse di studio. Le domande sono riservate a nuclei con ISEE inferiore a 15.749 euro. Per ulteriori informazioni informazioni rivolgiti al CAF CGIL allo 0521 29 78 88. Da settembre inoltre le studentesse e gli studenti delle scuole superiori non pagheranno il trasporto su bus urbani, extraurbani e treni regionali. Requisito necessario: valore ISEE del nucleo familiare uguale o inferiore a 30.000 euro. Gli studenti under 14 usufruiranno della gratuità indipendentemente dal valore ISEE. I dettagli nella sezione mobilità sul sito della Regione Emilia-Romagna.
Cerchi i prodotti tipici di Parma? Vieni a trovarci in negozio a Il Salumiere, in via Cascina Piano 43B a Langhirano, dove potrai assaggiare e acquistare i nostri prodotti. Oppure puoi visitare il sito www.ilsalumiereparma.it e averli direttamente a casa tua. Confezioniamo cesti e pacchi natalizi personalizzati per tutti i gusti. Ti aspettiamo a Il Salumiere, in via Cascina Piano 43B, Langhirano. Il Salumiere, le tradizioni dei Colli di Parma.
Maria, ma hai la faccia stravolta. Lavoro in un posto molto rumoroso e poi mio marito...
Tuo marito?
Mio marito russa come un bufalo e faccio fatica a prender sonno.
Ottica Acustica Allodi è in grado di mappare il condotto uditivo e di creare dei tappi su misura per te.
Andranno bene sul lavoro e poi finalmente potrò dormire.
Ottica Acustica Allodi, da 30 anni al tuo servizio. A Parma, in via Emilio Lepido 22.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata. Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Di nuovo in diretta su Radio Parma, 333-9200-170 il numero per scriverci. Vi ho chiesto soprattutto come schierereste la difesa del Parma e con quali uomini, ma ovviamente potete allargare il raggio delle domande come noi stiamo allargando il raggio dei nostri argomenti. Abbiamo avuto con noi Gabriele Pine e ora è con noi il nostro secondo ospite, che è Sebastian Bacchieri. Buon pomeriggio Sebastian.
Ciao Alberto, buon pomeriggio a tutti.
Sebastian Bacchieri, che ormai dovreste conoscerlo se diciamo siete sul pezzo per quanto riguarda lo sport parmigiano e soprattutto nazionale e internazionale, perché è l'allenatore di Fausto De Salù, con rigoroso accento sulla U finale, come mi ha detto Fausto, campione olimpico della 4% ai Giochi di Tokyo, una giornata veramente che tutti ricordiamo con grande passione. Sebastian, una grande soddisfazione, però siete già tornati al lavoro, perché tu adesso sei in Polonia, immagino quindi con Fausto, per preparare un'altra gara.
Esatto, sì, è stata una soddisfazione immensa, però siamo già tornati al lavoro, abbiamo già fatto due gare da Lemon League, e oggi siamo appena arrivati in Polonia, che gareggiamo domenica qui a Sordo, che è una tappa della Continental Gold Tour, e potrebbe essere o la penultima o l'ultima gara stagionale. Dopo Fausto andrà in vacanza.
Insomma, vacanza meritata. Come sta il ragazzo?
Il ragazzo sta bene, sta molto bene, dai. C'è un po' di frambusto intorno, adesso un po' di confusione, giustamente, dalla popolarità che è arrivata. È giusto che sia così, se la gode, però è concentrato sulle gare, sugli allenamenti, non è cambiato di una virgola, è sempre bello motivato e concentrato, e sta molto bene, dai.
Ho notato che ci tiene molto a fare bene, sta giustamente si sta concedendo a quelli che sono gli sponsor, i media, come è normale e giusto che sia, anche in questo caso dopo anni di grandi sacrifici e di fatica arrivano finalmente un po' di soddisfazioni e di riconoscimenti anche per quegli sport cosiddetti minori che trovano un grande palcoscenico alle Olimpiadi. Sebastian, è cambiata anche un po' per te però la vita in quest'ultimo periodo o no?
Ma allora, fondamentalmente la mia vita non è cambiata, nel senso lavoro come prima, sempre concentrato sul lavoro. È cambiato, diciamo, un po' la gestione, appunto, come dici te, di questi appuntamenti, quindi conciliare gli allenamenti e cercare comunque di lasciare spazio giustamente a questi eventi che stanno accadendo intorno a Fausto, perché è giusto, come giustamente hai detto, questa popolarità se l'è meritata e è giusto concedersi, se la deve godere, però comunque deve anche allenarsi, quindi è un po' più complicato gestire il contorno, per il resto è tutto uguale, dai.
Sì, tu Sebastian, oltre ad essere un bravissimo e a questo punto anche premiato preparatore atletico, sei anche un appassionato di calcio e sei stato anche un ottimo calciatore dilettante, perché hai giocato anche fino in promozione, eri un terzino destro se non sbaglio.
Esatto, sei giocato terzino destro e difensore centrale, sì. Ottimo, no, ti ringrazio per l'ottimo, però dai, me la cavavo, mi piacevo, passione. Ho smesso presto perché col lavoro che faccio purtroppo non riuscivo a conciliare due cose, però me la cavicchiavo, e soprattutto sei una grande passione da quando sono bambino, la mia vera passione è il calcio.
Eh sì, terzino destro e centrale, insomma, avresti fatto comodo al Parma, soprattutto nel precampionato, adesso forse si è messo un po' a posto, allora adesso andiamo a parlare del Parma, che tu segui, che impressione ti ha fatto questo inizio della squadra di Maresca?
Sì, sì, lo seguo e ti dico, all'inizio magari ero un po' scettico, vediamo, dai, lasciamo un po' di tempo anche al mister e ai ragazzi. Secondo me la squadra è buona, cioè come rosa è una buona squadra. Speriamo che torni subito nel calcio che più gli compete, alla città e al prestigio della squadra. E, insomma, visto le prime due partite sono riuscito a vederle entrambe. Diciamo qualche nota positiva, anche qualche ombra, però le prime partite è sempre un po' così. Adesso finalmente il mercato si è chiuso e magari potranno lavorare con un po' più di serenità e seguire, diciamo, l'indicazione del mister.
Eh sì, importante, l'abbiamo detto, poter lavorare con il mercato chiuso per evitare distrazioni ai giocatori e soprattutto perché l'allenatore possa avere una rosa fatta, finita e chiusa con la quale affrontare il campionato. Sebastian, a te da terzino destro hanno mai chiesto di fare anche il mediano nella stessa partita e come ti saresti trovato? Perché hai visto che Maresca, insomma, ci tiene molto a questo aspetto.
Sì, no, non è mai capitato, di la verità. Terzino mediano nella stessa partita non è mai capitato. Ma io ero un soldato, quindi se mi sono chiesto di andare in porta sarei andato anche in porta. Sicuramente ci vogliono giocatori pronti, io ero abbastanza duttile come caratteristiche, ho fatto anche l'esterno alto, mi sono spostato un po' in giro, però diciamo che a quel livello qua avere dei giocatori pronti sono pochi che possono fare più ruoli, mi viene in mente un Florenzi che può fare più ruoli nella stessa partita, però non sono tutti Florenzi, non sono tutti giocatori di questo tipo qua. Sicuramente se un ragazzo è intelligente, è un buon calciatore, magari può faticare meno di un altro e può riuscirci, però diciamo che non è facilissimo.
Sebastian, prima di tornare a parlare di calcio mi stavo dimenticando di far ascoltare a te e a tutti i nostri radioascoltatori un minutino di audio che secondo me tu conosci a memoria, sentiamo.
Sardo, un bresciano, un brianzolo e un lombardo. Brianzolo, origine papà, sarda, gran partenza all'esterno del Giappone e adesso parte Jacobs, Giappone fuori, Giappone sbaglia, Jacobs scappa via, non ha il punto di riferimento, andare, ottimo, ottimo, attenzione, sta per succedere una cosa, Gran Bretagna all'interno, Gran Bretagna, Cina, Ho schiacciato il cambio dell'Italia. Gran Bretagna, Italia, Cina. 37 e mezzo, Italia. 37 e mezzo. Non è febbre, è febbrone da cavallo. Aspettiamo. 37,50. Quel cambio sensazionale. Ma quanti piedi?
Lo sapevo che lo prendeva.
Quanti piedi ha preso? 50 piedi.
Che meraviglia!
Ed è riuscito a prenderlo.
Ecco Italia!
Qua. Italia la medaglia d'oro. Vince con 37,50.
Un centesimo.
E questo era la telecronaca di Franco Bragagna della finale della 4%, dove c'era il tuo, mi permetto di dire, Fausto De Salu. Quante volte l'hai ascoltata già, più o meno?
Guarda, senza avere vito davanti ti posso dire le parole, quando escono le parole dalla bocca di Bragagna.
Immaginavo,
sono ragazzi.
Immaginavo.
Quando Tilly dice oh 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 oh, è Fausto che prende il testimone in mano. Fausto.
Sì.
Sa memoria, lo sa memoria, c'ho ancora i brividi ad ascoltare.
Ma immagino, è veramente, veramente una cosa che poi la, cioè, lo si è detto, campione olimpico, uno lo resta veramente per tutta la vita. Cioè non ho mai sentito dire di uno ex campione olimpico, no, campione olimpico 2020, campione olimpico 1970, no, nel 70 non c'erano le Olimpiadi, perdono, 1972. Quindi ecco, è veramente una cosa che ti rende eterno nella storia dello sport. Per Fausto De Salu e per te che sei il suo allenatore è un orgoglio, immagino, grandissimo.
Sì, è veramente un super orgoglio e infatti quello che ha detto Fausto, guarda che tu adesso finché muori sei campione olimpico, cioè sei entrato nella storia, lui voleva entrare nella storia da ragazzino, la prima volta che ci hanno visti gli ho chiesto perché faceva atletica e lui mi ha detto perché voglio essere ricordato dopo la mia morte e penso che insomma già adesso è sulla buona strada, si ritroverà di lui e poi potrà fare ancora anche sulla gara individuale. La cosa secondo me sarà che io vengo appunto dal calcio, che è uno sport di squadra, ti posso dire, l'atletica è uno sport individuale, però questa staffetta qua a me ha esaltato in una maniera incredibile, perché appunto qui è la squadra, e nonostante siano quattro individualisti che possono fare l'atletica, si sono comportati come una squadra, proprio al 100%, perché hanno tirato fuori quel qualcosa in più, fidandosi l'uno dell'altro e dando quel qualcosa in più per l'altro, e quindi secondo me questo è l'aspetto che rende questa gara ancora più bella, perché c'è tutto e la squadra, e condividere con gli altri è bellissimo secondo me. È proprio bello, mi piace, io sono veramente soddisfatto e contento di poter dire di allenare Fausto e di conoscere molto bene anche gli altri tre ragazzi che hanno corso, è grandissima soddisfazione.
Immagino, e poi non l'abbiamo detto perché ormai lo diamo per scontato, ma tu con Fausto De Salu vi allenate, o meglio tu alleni lui, al Lauro Grossi di Parma, quello che un tempo, almeno quando ero bambino, si chiamava il campo scuola, perché... non ho mai capito perché se era la scuola dove tutti imparavano a muovere i primi passi di atletica o perché si ci andasse anche con le scuole. Comunque è quello, insomma, il mitico Lauro Grossi. E poi beh, devo dire a Sebastian che se Fausto voleva rimanere nella storia attraverso lo sport, ha scelto la disciplina giusta, perché vincere veramente... Io credevo che non avrei mai visto in vita mia un italiano vincere una disciplina veloce. Sono onesto, nel giro di pochi giorni abbiamo visto Jacobs vincere i 100 metri. Io anzi pensavo che sarebbe stato anche difficilissimo vedere un italiano in finale. Ma poi secondo me è ancora più strepitosa la 4%. E ti spiego perché. Perché comunque un fenomeno può uscire fuori, no? Però averne 4 che riescono a vincere la staffetta è incredibile. E tra l'altro, venendo a Fausto, quell'urlo che si vede ben inquadrato di quando lui dà il cambio a Tortu, che gli dice proprio vai, 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 quello, ma non so, è qualcosa veramente di... è l'apoteosi dello sport, secondo me.
Guarda, sono completamente d'accordo con te, su tutta la linea. Già Marcel ha fatto un qualcosa di esagerato e inimmaginabile, perché non eravamo andati in finale in una gara di 100 metri in Olimpiadi, lui è andato in finale e ha vinto, e poi ha vinto in quel modo. Penso che quella sia stata la molla che ha fatto scattare anche gli altri ragazzi, perché sai, quando tu fai una disciplina come la velocità nell'atletica, dove se sei fortunato vai in finale, vedere comunque un tuo compagno, amico con cui ti sei allenato, con cui ti sei scontrato, che a volte hai vinto, a volte hai vinto lui, vincere l'oro olimpico, una gara più prestigiosa, allora dici, allora ce la possiamo fare anche noi. E quindi secondo me quella è stata la molla che ha fatto scattare negli altri tre anche qualcosa in più. E poi sì, come dici, l'urlo di Fausto a me è proprio bellissimo, cioè proprio li vedi, li capisci quando un atleta era totalmente dentro la gara, perché Fausto è uno pacato, ha urlato raramente nella sua carriera.
Immagino.
E lì proprio era dentro, se lo sentiva, e allora ha voluto dare a Filippo, diciamo, la spinta giusta. E non dico che Filippo sia andato forte per quello, andava forte lo stesso, però sicuramente un aiuto, una carica in più gliela data, e hanno fatto qualcosa di esagerato.
Eh sì, veramente fantastico, ci siamo dilungati, ma credo che avranno apprezzato anche i nostri radioascoltatori nel tornare con la mente a quella giornata meravigliosa a Tokyo della vittoria della staffetta nell'atletica dell'Italia nella 4% con Sebastian Bacchieri, allenatore di Fausto De Salù, che ora lascio al suo lavoro in Polonia, e in bocca al lupo per la vostra gara.
Grazie mille, viva il lupo e forza Parma, dai che torniamo in Serie A.
Grazie Sebastian, e ce lo auguriamo. Abbiamo visto che Sebastian Bacchieri è anche sul pezzo per quanto riguarda il calcio, insomma, ospite perfetto quindi per Palla in Tribuna. E adesso vi mando la pubblicità e poi torniamo con un ospite che farà la gioia degli, soprattutto degli appassionati di fantacalcio. A tra poco.
Da oltre 60 anni Goldoni Frutta è sinonimo di qualità. Il nostro impegno è sempre stato quello di fornire la frutta e la verdura migliori, scegliendo con attenzione i prodotti più freschi, più gustosi, più genuini e più saporiti. Goldoni Frutta, guardiamo avanti.
Ci trovate a Parma in via Cremonese 61, telefono 0521 98 08 95.
Mondo, è tempo di back to school. Dal 23 agosto al 30 settembre acquista 2 articoli nel reparto bimbi o ragazzi e sul secondo acquisto avrai uno sconto del 20%. E allora che aspetti? La promo è valida anche sui prodotti già scontati. Il back to school Scarpa Mondo è iniziato. Divertiti a creare gli abbinamenti più trendy. Scarpa Mondo, liberi di scegliere. Cerca il negozio più vicino su scarpamondo.it.
Alla Coop gli sconti sono sostenibili. Fino all'8 settembre in tutti i negozi di Coop Alleanza 3.0 ci sono le Green Weeks. Per te il 25% di sconto su una vasta selezione di prodotti Coop e di marca. Per l'ambiente il 5% del ricavato per piantare circa 10.000 alberi. Perché una buona spesa può cambiare il mondo, a cominciare dalla tua città.
Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
E rieccoci in diretta per una gran finale di questa puntata. Amici radioascoltatori, prendete carta e penna perché col mio prossimo ospite parleremo di fantacalcio. Lui non è un fantacalcista qualunque, Enrico Maria Bellini. Buon pomeriggio innanzitutto.
Buon pomeriggio, ciao a tutti.
Enrico Maria Bellini è quello che la Gazzetta con un titolo, secondo me, la Gazzetta di Parma con un titolo felicissimo, ha definito il principe del fantacalcio. È di San Secondo, articolo firmato da Paolo Pagni nelle pagine di San Secondo qualche giorno fa, perché Enrico si è piazzato tra i primi nel fantacalcio della Gazzetta dello Sport legato al campionato europeo. Quindi insomma, grande soddisfazione intanto perché l'Italia ha vinto gli europei e poi per te Enrico, che ti sei aggiudicato, che ti sei tolto questa bella soddisfazione. Vogliamo sapere però chi erano i punti di forza della tua squadra.
Sì, allora io prima di iniziare il fantacalcio ho guardato i gironi e il tabellone delle fasi finali. Perché
sì,
essendo i cambi limitati durante la competizione è bene scegliere già dall'inizio i calciatori per cui si crede che possano andare avanti fino alla fine. Quindi ho puntato in particolare ovviamente sull'Italia e avevo tre giocatori dell'Italia, quindi Bonucci, Spinazzola e Locatelli.
Ah,
e
non poi, male, non male.
Non male, non male. E poi avevo puntato anche sull'Olanda. E, avevo Stekelenburg, Dumfries, Wijnaldum e Depay.
Non benissimo.
Poi tra gli altri avevo Pogba, avevo Lukaku e poi dopo i gironi sono riuscito ad aggiungere anche Benzema. Agli ottavi, come sappiamo, Francia e Olanda sono state eliminate, quindi ho dovuto cambiare più di mezza squadra. E ho aggiunto qualche giocatore dell'Inghilterra come Kane e Maguire.
Bene.
E infine, per la finale, sperando e pensando che potesse vincere l'Italia, ho schierato 7 giocatori dell'Italia e 4 dell'Inghilterra.
Che bell'atto di fede, Enrico. Questo è proprio un atto di fede.
Sì, ci ho creduto e poi questa scelta mi ha ripagato.
Ah, certo.
Avevo sia Bonucci che Shaw che hanno segnato e quindi mi ha permesso di fare un punteggio molto alto, molto buono.
Quindi non ti sei tutelato? A volte uno si cerca di risarcirsi, no? Nel caso di delusione uno dice vabbè, tifo l'Italia, allora metto tanti dell'Inghilterra perché così se almeno perde l'Italia sono deluso da tifoso, ma da fantacalcista sono contento. No, tu hai proprio creduto ciecamente nell'Italia e sei arrivato quindi alla fine sesto, se non sbaglio?
Alla fine quarto.
Beh, grandissimo risultato su tantissimi fantacalcisti.
Sì, erano più di 22.000, 22.100.
Ah, beh, incredibile.
Sì. Erano tanti.
E adesso anche per te inizia il duro lavoro del fantacalcista di campionato, insomma, il lavoro ordinario, ecco, dopo il Magic europeo, ora c'è il campionato, ma hai detto che non hai fatto ancora l'asta, d'altronde per tanti, tra spezzatini, mercato aperto, mercato chiuso, Covid, tra l'altro, che anche quello per gli assembramenti può creare dei problemi, dovrai fare l'asta, però adesso io mi sono messo qui con carta e penna, devi darci qualche outsider, qualche underdog, qualche colpo per il fantacalcio di quest'anno, qualche consiglio.
Va bene, proverò a dare qualche outsider, sì, qualche nome diciamo tra i meno pagati, tra i meno papabili per gli altri concorrenti. Comunque un consiglio è sempre quello di riempire la squadra di certezze e mettere,
sì, è vero,
qualche scommessa, magari una per reparto. Tra i difensori mi verrebbe da consigliare, anche se dopo il gol della scorsa giornata è stato un po' svelato, Molina,
sì.
Carlo dell'Udinese, fresco campione di Coppa America, è un giocatore che sicuramente garantirà gol e assist, ha tanta corsa un altro difensore che gioca da esterno è Shingo. Sì. Gli esterni di Juric vanno spesso in area, occupano l'area, quindi anche lui possiamo aspettarci sia gol che assist, sicuramente consigliati.
Sì.
Passando al centrocampo, io consiglierei Pratt, che è reduce da due stagioni in Premier League all'Leicester, ma l'ultimo anno che era stato in Italia con la Sampdoria ha fatto molto bene, ottimo rendimento e qualche bonus sicuramente da tenere in considerazione. Un altro ancora forse che potrete pagare anche meno potrebbe essere Frattesi del
Sassuolo. Sì, viene Frattesi, dalla Serie B, sì.
8 gol l'anno scorso, con i suoi inserimenti credo che qualche gol dovrebbe farlo anche quest'anno. Poi piatto forte, gli attaccanti.
Stupiscici Enrico.
Viste gli ultimi movimenti di mercato, consiglierei Giacomo Raspadori,
sì,
del Sassuolo, molto motivato per le continue chiamate azzurre, e sicuramente quando sarà chiamato in causa dirà la sua con dei gol. E un altro mi viene da dire Pavoletti, forse negli ultimi anni un po' sottovalutato per i vari acciacchi che ha avuto, il ginocchio eccetera, ma credo che quest'anno senza la concorrenza di Simeone possa giocare più partite e tornare in doppia cifra.
Sono d'accordo, se non avrà problemi fisici può fare veramente, può fare bene, sì, la doppia cifra, ecco, perlomeno me l'aspetto anch'io, assolutamente. Chiudiamo il cerchio, dammi anche un buon portiere affidabile, qui è meglio non andare sulle piccole, secondo me sul portiere sì, bisogna stare meno sempre sulle big.
Io vedo molto bene la Roma di Mourinho, quindi direi Rui Patrizio.
Sì. Poi l'ho visto anche bene lui proprio come prestazioni. Assolutamente, assolutamente. Senti, invece collegandoci al Parma e portieri, Szczęsny, insomma, secondo me ha fatto rimpiangere Buffon in casa Juve nelle prime uscite, o no?
Sì, completamente d'accordo. Il Parma, comprando Buffon, si è giudicato il portiere più forte della storia.
Sì.
Quindi, un acquisto migliore di lui non potevano farlo, perché oltre ad essere un portiere più che affidabile, super affidabile, ti garantisce una mentalità vincente, trascina il gruppo, è grintoso, veramente top player della Serie B che nessun'altra squadra ha. Sicuramente
sì,
sarà un valore aggiunto.
Sì, un valore aggiunto, l'hai detto, l'abbiamo detto anche a livello di motivazioni, di guida, però come dicevi tu, il Parma ha preso, a parte il più forte portiere della storia, ma un portiere che ancora oggi, alla sua età, comunque ha fatto vedere, voglio dire, grandissime cose. Nell'ultima col Benevento, quella con il Frosinone, forse un gol, il secondo gol, oddio, forse non è esente da responsabilità in minima percentuale, anche se non è sicuramente il maggior colpevole, però... niente da dire sulle due prestazioni delle partite ufficiali che ha offerto fin qui, secondo me.
Anche secondo me, pienamente d'accordo. L'ultima partita ha tenuto a galla lui la squadra e poi, ricollegandoci al discorso sulla spinta, sulla grinta che trasmette, la corsa che ha fatto al gol di Mihaila alla fine...
Sì, è bellissima.
Lui darà l'anima, cioè ci crede tantissimo, più di tutti.
Sì, assolutamente, assolutamente, ci crede tantissimo e ci tiene, anche perché lui comunque qui non è venuto a svernare, è venuto veramente a mettersi in gioco, perché l'abbiamo visto, primo forse mezzo errore ha ricevuto critiche, quindi insomma si è veramente, poteva andare in America, poteva andare a prendere soldi, denaro, fare un'esperienza, è venuto qui, non che sia venuto a gratis per carità, però è venuto ma si è messo assolutamente in gioco.
Sì. Non sarà un anno tranquillo, ma lui probabilmente vuole mettersi in gioco perché sa di essere ai livelli dei top portieri ancora adesso, anche se gli altri hanno 10 anni in meno di lui comunque riesce ad essere uno dei migliori tuttora.
Sì, il Parma in generale come lo vedi, Enrico?
Allora, il Parma io sono molto fiducioso personalmente, credo possa raggiungere l'obiettivo, il salto di categoria, e in particolare guardando il mercato che ha fatto, ha comprato ottimi giocatori di esperienza come Danilo, Schiattarella, che sono giocatori che hanno fatto per tanti anni la Serie A e sicuramente come esperienza ne hanno parecchia. Poi anche l'attaccante Tutino viene da 13 gol con la Salernitana, e in Serie B conosce il campionato, credo che anche quest'anno la doppia cifra dovrebbe raggiungerla, speriamo anche di più. E poi un altro attaccante che mi piace molto è Mihaila, che è molto, ha molta cattiveria, vuole dimostrare, è molto grintoso, vede anche la porta, secondo me può fare bene.
E poi c'è un inglese che già in Serie A, quando sta bene, è un buon attaccante, è un buonissimo attaccante. In Serie B, se è in condizione, ma anche solo al 75-80%, secondo me fa la differenza, e lo si è visto anche col Benevento quando è entrato.
Inglese, se sta bene, supera tranquillamente i 15 gol, perché lì fa Serie A, quindi in Serie B, se riesce a star bene fisicamente, è un giocatore determinante.
Enrico, per chiudere con te, dammi così a bruciapelo la sorpresa, la rivelazione e la delusione della Serie A, secondo te, a livello di squadre?
Di squadre direi come sorpresa la Roma.
Sì.
E un gradino sotto direi la Fiorentina.
Sì.
E invece come delusione...
Sì, difficile, difficile nel senso che...
Potrebbe essere la Juve.
La Juve, insomma, vedremo, molti tifosi del Parma se lo augureranno, insomma, non diciamo niente, siamo sportivi, poi insomma andrà come andrà, vedremo un po'. L'Atalanta invece come la vedi?
L'Atalanta deve confermarsi tra le prime quattro, i giocatori ce li ha, ha fatto anche degli acquisti, si è rimportata sia sugli esterni che in mezzo al campo. Secondo me quando entreranno tutti in condizione può ancora arrivare tra le prime quattro.
Grazie Enrico, senti, ma per San Secondo ti chiamano il principe adesso?
No, adesso vogliono escludermi dalla nostra lega di fantacalcio.
Ecco.
Cercherò di convincerli a tenere.
Ma sì, dai, lanciamo un appello allora per Enrico Maria Bellini. Grazie mille Enrico, buon proseguimento di giornata.
Grazie a voi, buona giornata.
Abbiamo aperto questa pagina sul fantacalcio, anche perché appunto i campionati sono fermi. Siamo in chiusura, Rino ci ha puntualizzato che Brunetta l'ho messo a sinistra perché in questo momento ha uno strapotere atletico che ti può fare tutta la fascia. Grazie Rino, grazie a tutti per essere stati con noi, grazie a Simonetta Collini in regia. È tutto per questa puntata, è tutto per questa settimana. Con Palla in Tribuna ci ritroviamo sempre dalle 14 alle 15 da lunedì. Grazie e buon proseguimento.